Allora, 12 e 40 minuti primi e come annunciato possiamo cominciare anche questo spazio del sabato dedicato a crack. Ne abbiamo già parlato nel corso della mattinata di ieri. Rapidamente, ricordando e raccontando un po' le quattro giornate dal giovedì fino a domani. Oggi, come ogni anno che si rispetti, abbiamo anche una presenza live, fra l'altro più nutrita di quello che io avevo annunciato, perché avevo detto che ci sarebbe stata solo Malina, invece ci sono ben quattro artiste di crack, di cui una, insomma, abbiamo una relazione già da qualche anno con questa radio e non solo. Grazie Bambi per essere qui con noi, ti lascio subito la parola per come dire, illustrare un po' questa nostra breve e chiacchierata mattutina, no? Intanto chi siete? Tutte e quattro qui oggi.
Intanto buongiorno a tutte e a tutti. E noi sì, abbiamo rimpolpato questa presenza mattutina da crack, perché siamo innanzitutto Bambi Kramer, Clara Montoya, Juliette Ben-Simon Marchina e Malina Suliman, ossia quattro prospettive, quattro componenti femminili di un discorso che ci piaceva portare avanti fin da quando è stato scelto comunque il tema della Coyota per questo crack, ossia un crack di trasformazione, un crack che si affida ad una figura a metà donna, a metà animale, proprio come simbolo e come portatrice di una trasformazione e di un cambiamento. Il senso di questo incontro oggi voleva essere proprio di rappresentare attraverso due autrici di fumetti, Juliette Ben-Simon Marchina e, diciamo in senso forse più anomalo, però anche per quanto mi riguarda il mio lavoro, e due artiste invece che sono intervenute a crack con delle installazioni site specific, cercare appunto di fornire una prospettiva più articolata rispetto ai diversi modi che abbiamo voluto, con cui abbiamo voluto interpretare il tema di quest'anno a crack. Io brevemente riassumerei innanzitutto per quanto mi riguarda il progetto di Grow, cioè la rivista che da qualche mese, in realtà è già partita l'anno scorso, però è la rivista che con il sostegno di crack e di Forte Pressa cerca di fornire appunto attraverso storie e fumetti, illustrazioni, ma anche interviste, racconti di esperienze, di installazioni, cerca di fornire un panorama più ampio su quelli che sono appunto tutti gli universi che ruotano intorno al mondo del fumetto e che quindi lo nutrono e lo arricchiscono. Da questo punto di vista, diciamo, ci piaceva sottolineare l'idea che il fumetto, in quanto narrazione e comunque racconto per immagini, ma pur sempre narrazione, è un ambito che si nutre e cresce proprio di diverse influenze e di diverse prospettive, e quindi, diciamo, da sempre a crack abbiamo cercato comunque di mescolare all'arte disegnata e stampata quelle che sono, appunto, possono essere interventi performativi, letture, mostre di vario genere, e in questo caso appunto proprio per il tema ci piaceva che venisse rappresentato da queste tre figure femminili. La prima che mi piacerebbe introdurre è Clara Montoya. Clara Montoya è un'artista che al momento è venuta in residenza all'Accademia di Spagna qui a Roma e che ha fatto per crack un'installazione chiamata Per proteggere la Coyota. E mi piacerebbe appunto che fosse lei a raccontarlo. Lei lo farà in inglese e poi interverremo, o in spagnolo addirittura, come preferisci, e poi appunto andremo avanti con le traduzioni.
Cuando me propusieron del crack, el tema de la coyota, era la idea de la diosa de la transformación. Empecé a pensar que en la transformación, en su estado más puro, es en la forma de la idea, que cuando empieza una idea es muy frágil y muy cambiante, ¿no? Pues es la relación con el cómic y el fumeto, que es una explosión de ideas y de conceptos nuevos muy grandes. Y empecé a pensar que la coyota era ese florecer de una idea nueva. Lo uní.
Intanto, come cominciamo a dire, secondo Clara, appunto, affrontando e, come dire, sviluppando proprio quella che era una degli aspetti del tema della coyota che avevamo proposto a crack quest'anno, cioè la coyota è intesa nel suo lavoro come un principio di trasformazione, un principio di cambiamento. Vorrei fare una piccola parentesi: quello che è interessante sottolineare del rapporto del lavoro di Clara, come sarà poi anche per Malina quando arriveremo a lei, è il fatto che due artiste abituate a muoversi all'interno di un ambito che è più legato all'arte contemporanea, quindi all'installazione site specifica, vere e proprie, hanno accettato di dialogare non solo con lo spazio del forte, ma anche e soprattutto proprio con lo spazio dei fumettisti. E questo è una dinamica che quest'anno, in particolar modo, proprio per quello che stava dicendo anche Clara, ci piaceva sottolineare, cioè la possibilità che la trasformazione passi proprio dalla possibilità di mettere a confronto spiriti e ambiti diversi. Continuando a tradurre quello che ci stava raccontando Clara, appunto, quindi la coyota come fattore di trasformazione, e perché come nell'arte, come nel fumetto, l'idea, diciamo, innanzitutto l'idea dallo stato assoluto è quello che innesca l'arte, come la narrazione, come appunto nel caso del tuo lavoro.
Entonces es la idea como cosa frágil pero libre, como cosa en ebullición, y la coyota, ser el dios de la transformación, para mí era el principio de una idea. Entonces, cuando empecé a hablar, a unir la coyota con Zeus, en la mitología griega, cuando nació, su padre Cronos se comía a todos sus hijos y los mataba. Y la madre de Zeus, Rea, y Gaia, la abuela, se llevaron a Zeus cuando era bebé a una cueva. Y allí, los guerreros cauretes, para que Cronos, el dios del tiempo, no oyera los gritos del niño pequeño, daban golpes con las lanzas en los escudos.
Ok, quindi appunto la coyota intesa come rappresentazione di un'idea che è estremamente potente ma allo stesso tempo è fragile, e in questo senso va protetta nella rappresentazione che ne ha dato Clara. Il riferimento è quello al mito di Zeus, che per essere protetto dal padre che lo voleva divorare venne coperto nel pianto dal rumore degli scudi che venivano battuti con delle lance dai guerrieri. Quindi il rumore di questi scudi battuti copriva il pianto del bambino, e in questo senso Zeus, come la coyota, come il principio appunto creativo, nella sua fragilità viene protetto e lasciato crescere.
L'idea del golpeare los escudos llevò a una installazione di percussione di sonido, usando el forte, el edificio del forte, como una caja de resonancia. El forte, al ser un elemento de protección, es el escudo, y luego con unas cañas viniendo de un instrumento antiguo se empieza a hacer batir un pasillo de 30 metros que hay en el forte.
Perfecto. Quindi, diciamo, il modo in cui Clara ha dialogato quindi con Crack e con il luogo del forte è di rendere il forte come un gigantesco scudo protettivo della coyota. Quindi lei ha raccolto canne per andare a coprire circa 30 metri di uno dei due tunnel da cui poi si accede alle celle sotterranee. Quindi lo troverete se entrando dentro il forte, la seconda piazza d'armi di destra, il tunnel che poi porta giù alle celle, troverete delle canne appese da entrambi i lati. È un'installazione di percussione, cioè l'idea è che le persone che attraversano il tunnel in quel momento possano essere come i guerrieri che hanno protetto Zeus, quindi andando a battere liberamente un proprio ritmo, che poi può andare, diciamo, a trasformarsi in un ritmo collettivo, possano in questo senso rappresentare quasi un rituale di protezione della coyota, e quindi dell'idea e del principio creativo e trasformativo che sta alla base del nostro festival quest'anno.
La pieza tiene otra rama de inspiración, que son las cañas que vienen del Valle del Infierno, como me contaron Valerio y Mambi, vienen del Valle del Infierno, donde las partisanas, como el Valle del Infierno es tan, tan denso y es un laberinto vegetal, pudieron en un momento dado, ellas, solo las mujeres, echar a los nazis en una batalla muy desigual, pero una vez. Entonces las cañas que están en el forte, dentro del forte, las lanzas, las armas que va a tener el escudo, son un trozo de planta, una cosa muy frágil que recuerda una batalla imposible que se ganó.
Ok, e chiaramente questo, il senso profondo del lavoro di Clara poi è calato anche nell'origine delle canne che compongono l'installazione, che provengono appunto, come le è stato anche raccontato, dalla Valle dell'Inferno, cioè lei è andata fisicamente nel parco che si sviluppa sopra Valleurelia a raccogliere queste canne e facendosi, diciamo, portatrice della storia delle pantalonaie, cioè delle donne che vivevano nella valle durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l'occupazione. E loro respinsero in un'occasione i nazisti proprio perché questo labirinto vegetale che è la valle non soltanto incuteva timore, ma era anche un luogo perfetto per nascondersi e per sviluppare questa battaglia impossibile, cioè donne che vanno a difendere l'indifeso in questo senso con degli strumenti come le canne, cioè estremamente fragili, però, come dire, è un inno alle battaglie impossibili, cioè l'idea che una battaglia impossibile possa essere vinta anche se con mezzi fragili e allo stesso tempo estremamente potenti. Quindi questo è quello che troverete nel primo corridoio di destra della seconda piazza d'Armi.
Benissimo, allora la parola alla seconda nostra artista che abbiamo qui davanti.
Ok, andando avanti, quindi passiamo ad un'autrice di fumetto.
Siamo in piena autogestione sia su Crack sia anche alla radio.
Ovviamente, per cui... sì, ma è anche pienamente
approfittata.
Approfittiamo, ne occupiamo la radio per questo tempo e cerchiamo di svilupparne il più possibile. La seconda persona che vi volevo presentare, appunto, è Juliette Ben-Simon Marchina, che è l'autrice di un libro intitolato La Caïd et Coyota. E si tratta di un fumetto che è stato pubblicato già in Francia e di cui lei ci ha praticamente fatto dono, proprio in senso ampio della possibilità di poterlo pubblicare in Italia. La storia è una storia di due donne, di una sedicenne ispanica che vive a Los Angeles, che soffre di narcolessia e che quindi durante i suoi momenti, diciamo, di caduta, lei infatti la chiamano la caida proprio perché è quella che cade sempre, attiva, risveglia un alter ego, quello che almeno io poi sono stata portata ad interpretare come un alter ego, poi lei ce lo racconterà, comunque questa vendicatrice dal corpo di donna e dal viso di coyota che va a vendicare gli omicidi, i femminicidi, anzi, per usare una parola, diciamo, molto più direttamente riconoscibile in questo periodo, che si svolgono al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. In particolar modo lei lo ambienta a Ciudad Juárez. Okay. E quindi è un racconto di due aspetti, diciamo, della femminilità in qualche modo, estremamente contestualizzato da un punto di vista politico, estremamente anche ironico, perché poi ha un sapore tarantiniano che a noi ci ha lasciato tutti innamorati e che vorrei appunto che lei ci raccontasse un pochettino con le sue parole e poi vediamo di svilupparlo, insomma. Prego.
You want to know how Coyota started in my mind?
Yeah, just tell us something about Coyota.
So when I live in New York, I had a little travel in Mexico and I heard about the story about the vanishing girl and it touched me, of course, a lot. And I used this character, like at first he was a man, because I work in a restaurant in New York with a lot of Mexican and people from Guatemala, and they told me how they came in the US. And basically they pay a guy for coming, it's a very long travel, and then they call it El Coyote. So at first I start some drawings with this story, and after when I start to think about like Aida story, because I really like this character, this man with, I did the woman one, but the good one, kind of, okay. You know, because and it was the beginning of all of that. I started comics in the US.
But the coyote was the one who helped to cross.
Help doesn't.
Yeah, help.
He's very okay. Well paid, and they are often not very
okay.
Cool.
Okay.
And yeah, that's yeah, absolutely.
Ok, allora, innanzitutto l'idea della coyota, perché quello che ci ha stupito molto a noi a Crack è stato vedere come questo fumetto quasi magicamente interpretava un'estrema varietà delle sfaccettature che noi stessi avevamo immaginato per il tema, cioè c'era la componente politica, c'era la componente strettamente femminile, perché poi è chiaro, la coyota è da intendersi come una divinità di transizione, come stavamo dicendo prima, è la rappresentazione della trasformazione e della capacità di creare il nuovo a partire appunto da un cambiamento anche molto radicale. Poi però, se sviluppiamo questo tema sotto vari aspetti, ci rendiamo anche conto che da un punto di vista politico il valore sta anche nel farsi carico di tutta una serie di istanze che noi al momento potremmo riconoscere a tutti questi movimenti di donne che si sono sviluppate durante quest'anno, ma non perché volessimo dargli una connotazione strettamente di genere, ma perché inevitabilmente cambiamento di un assetto anche politico, sostanzialmente poi anche maschiocentrico, oltre che capitalista, inevitabilmente faceva il paio con delle istanze di natura femminista, con tutto che poi nella rappresentazione della Coyota l'idea è, diciamo, più variegata, più di transizione e quindi più portatrice di una rappresentazione queer, più che strettamente legata ad un genere sessualmente definito. Questa era la nostra idea. Lei adesso ci stava raccontando che l'immagine proprio di questo personaggio della Coyota nasce perché lei ha fatto un breve viaggio nel Messico e ha parlato con diversi uomini che avevano attraversato il confine, e questi uomini gli hanno raccontato che per attraversare il confine con gli Stati Uniti si segue appunto questo coyote, ossia una persona molto ben pagata che si fa carico nel bene o nel male di mediare questo attraversamento. Quindi lei ha cominciato a ragionare su questa figura appunto di passaggio molto ambigua. Poi la stessa divinità coyote in realtà nella tradizione è una divinità scaltra, è una divinità molto spesso ingannevole, però è anche la divinità del ballo, quindi comunque ha un'ambivalenza di fondo che lei ha interpretato e iniziato a rappresentare per questo motivo.
Sorry, I'm not very good.
No, no, don't
worry. It's my first time. So
how it happens that your story became such a huge representation of being a woman in so many different conditions. I mean, like a teenager, like a woman who has the power to fight and to, made all it has to be done. And also the girls who were kidnapped. Yeah. So there is a woman in a very different, situations.
Yeah, maybe I'm a woman, so I'm talking about what I feel. Maybe it's hard to say, it was just a process, like a long process, and I didn't think about everything. It was like
okay,
something is.
Giustamente io la capisco, nel senso che essendo anche autrice, poi stare dall'altra parte e avere una persona che ti chiede come è nata
la cosa che hai fatto è complicato.
È la domanda peggiore che puoi ricevere, però appunto quello che mi incuriosiva molto, molto cercare di capire era proprio il fatto che questo libro, in questa maniera appunto totalmente processuale, totalmente anche, giustamente intuitiva, poi è andato a sviluppare un tema che soprattutto in questo anno è di un'estrema attualità. Per dirne un dettaglio anche, se vogliamo, marginale ma indicativo, uno dei capitoli del libro, che poi viene anche riportato nella rivista Grow, nella pubblicazione che abbiamo fatto quest'anno come speciale per il festival, si intitola Non una di più. Quindi molte persone anche sono venute da me chiedendomi: ma quindi lei fa parte del movimento Non una di meno? No, è proprio perché lei evidentemente in questa sua processualità, in questa sua sensibilità di interpretazione appunto della transizione, dell'attraversamento e quindi della coyote, ha effettivamente captato come un'antenna una serie di spiriti, una serie di immaginari, poi con un tratto, anche lo vedrete se verrete a Crack, abbiamo questa pubblicazione, con un tratto, con una particolarità che a noi veramente ci ha colpito, e quindi poi ci abbiamo tenuto ad averla qui e a metterla in mezzo
giustamente
anche a questo. Passiamo a Malina.
Bene, sì, facciamo così, chiudiamo il trittico e poi possiamo anche ragionare su tutto il resto.
Allora, l'ultima del trio che ci tenevamo a presentare è Malina Suleiman. Malina Suleiman è un'artista afghana che al momento vive in Olanda e che presenta Crack con un'installazione. Un'installazione che, come adesso lei è giù nella cattedrale, la troverete nello spazio centrale dove confluiscono, diciamo, i due corridoi di celle. E andatela a cercare, perché vi troverete davanti questo scenario di biancheria intima femminile che pende dal soffitto. In realtà vale la pena di soffermarsi sul significato di questa installazione, perché tra l'altro, come lei ci tiene a sottolineare, non si tratta assolutamente di un'installazione che ha un riferimento in nessun modo sessuale o comunque legato ad una fisicità, ma è proprio una rappresentazione estremamente simbolica. Lei sta facendo un lavoro sui simboli culturali attraverso cui viene veicolata l'autorità e il controllo sostanzialmente dell'uomo nei confronti della donna. Quindi io adesso chiederei a lei intanto di introdurcela, e poi magari facciamo delle piccole aggiunte, insomma. Ciao Malina.
Ciao, very loving sweet Italians. And I would like to say about the exhibition and that which I'm installed at the CRAC. It calls about the urban symbol of the male supremacy. Mm-hmm. And I use the turban as a symbol because it's the turban it uses in many different countries like Afghanistan, Pakistan, India, or more Asian, Middle East, in also more like in Africa, a lot of countries they use, but it uses the male power, supreme or extreme honor. It's like this symbol they use that, and then somehow male, when they wear that, is also somehow they present different perspectives, and also in every different culture, religion, region, they wear different colors or pattern, or in a different occasions, or daily, or once in a week, or different ways they use that. But all it comes to the power of the man, and somehow their expectation is too high from also women, that they have to respect them, but also between of them it's like if one of the women of their house, daughter, wife, didn't obey or do something, then they kind of give them a negative comment, like you have this turban in your head and you don't know how to control woman.
Ah, okay. Sì, inizio intanto a spiegare il lavoro di Malina. Quindi, come stavo dicendo, cerca di ragionare su quelli che sono appunto i simboli che mediano e fanno transitare il potere e l'autorità nei confronti della donna in una grande varietà di paesi del Medio Oriente. Per esempio, il turbante è uno di questi simboli. Portare il turbante significa avere, come dire, avere un forte ascendente dal punto di vista sia dell'autorità in senso ampio, sia proprio all'interno del contesto domestico. È il rappresentante di che cosa significhi avere il potere e saperlo esercitare. Dice, ad esempio, c'è questo anche non soltanto dell'uomo nei confronti della donna, ma anche la donna usa, per esempio, il simbolo del turbante. Faceva l'esempio lei per dire al marito: tu porti il turbante, come si direbbe da noi, o si poteva dire da noi, sei tu che porti i pantaloni, eppure non sai che farne, non sai controllare una donna, non sai esercitare il potere. Quindi lei ha usato questo simbolo estremamente rilevante appunto in Afghanistan, in Pakistan, poi tenendoci a specificare che ogni regione e ogni stato poi lo declina culturalmente in una maniera diversa, però rimane questo significato di fondo. E quindi ha ragionato su questo simbolo, e da questo ha realizzato l'installazione.
So it's a kind of identity. You say it from if a man wear, you can understand from which country is it, from which region or which religion also. And also there is like some even in a different most of them that which they wear is normally they are from the religious background. Mm-hmm. And like for example in some kind of like in is just one example. Like if Afghanistan, but there is more in different countries also. It's like some Maulana, like Maulana who gave the lecture, and he do the misinterpretation, say in a Holy Quran book, and he says whatever he like, and the culture and the tradition is more above than the religion. And then he in this lecture is normally the who listen or who want to obey. It's more all of them are men, and more than 100, 200 people sitting in front of them. And then he is talking, and he has this white turban on his head, and he is talking about women's right, how to treat women, how to control them, and what is their position and what's their right. And this all, you see this position of the man who wears this white turban, but he talks so rough, you cannot handle even to hear. But this kind of brainwashed they do. So what I have done, I try to switch the power, or I try to remake this power, or I make from the turban, I make some mini dresses for women, or some kind of bra, panties, or different dresses. My topic is not about sexuality, I'm not talking about that, but I just try to switch this power, or to remake it, or at least I can make a small joke.
Play with it.
I mean, yeah, I play, I'll have a fun. Okay. So that was the entire installation in Krak.
Ok, quindi nel caso di Malina lo spirito della coyota anche qui si esprime dal punto di vista della trasformazione, cioè la possibilità di assumere il turbante anche proprio materialmente come materia prima del suo lavoro. Lei ha trasformato il tessuto dei turbanti in biancheria intima o abbigliamento, come dire, sexy, anche se poi, appunto, come ha sottolineato lei stessa, non c'è un riferimento alla dimensione tanto di liberazione corporea e sessuale, quanto proprio alla possibilità di trasformare un simbolo di potere maschile in un oggetto che inevitabilmente, appunto, lo deturna e lo trasforma ironicamente, anche se vogliamo, in qualcos'altro che poi in questo caso è una rappresentazione del femminile in qualche maniera, che è poi invece l'oggetto del controllo dell'uomo, e che viene mediata attraverso il turbante. Faceva anche l'esempio di queste situazioni in cui, appunto, poi si tengono queste lezioni da parte di un mullah nei confronti di 100-200 uomini, e lui veste appunto questo turbante bianco e spiega in discorsi che lei stava dicendo, ma che sono anche insostenibili anche solo da ascoltare, però di fatto è così che accade questa forma, come dire, di indottrinamento culturale. Dice il misunderstanding di fondo è che quello che viene detto sopra la religione sia in un certo senso più importante di quello che la religione stessa poi vuole trasmettere o comunicare, quindi viene fatta questa sovrastruttura di pensiero attraverso cui vengono espressi i dettami su come va trattata una donna, su come va controllata una donna, quali sono i modi e, come dire, i contesti in cui questo avviene. Tra l'altro vorrei aggiungere che per lei è molto importante, lo è stato anche in installazioni e lavori che ha fatto in passato, parlare proprio in maniera specifica del contesto. Cioè, per lei è evidente che una qualunque trasformazione, un qualunque discorso si possa fare su un simbolo e su un processo trasformativo è inevitabilmente legato al contesto. Quindi è chiaro, lei sta lavorando su questo, ma in realtà sta anche trasponendo questo suo discorso all'interno di un ambito, di uno spazio che, oltre a essere quello del Festival di Fumetto, è anche quello proprio del Forte Prenestino, del contesto occidentale. Quindi sta facendo più passaggi di trasformazione, esponendo questo suo lavoro alla stratificazione che tutto questo poi può, come dire, significare e derivare.
Senti, per quanto riguarda, diciamo, l'audience, no? O chi frequenta Krak, chi guarda queste mostre, in che modo ci si pone di fronte a realtà, a situazioni che di solito, quando ne ascoltiamo dal mainstream, ci apparivano come deumanizzate, no? Noi conosciamo le vittime della tratta, le donne uccise a Ciudad Juárez, quello che succede in Afghanistan, però difficilmente diciamo, ci viene in mente di poter interagire con esseri umani che provengono da quei luoghi. Ecco, avere a che fare con esseri umani veri e con artisti, con persone che fanno attività di un certo tipo, in qualche modo come viene recepito anche da chi magari non è proprio addetto ai lavori del mondo dell'arte, del fumetto, della grafica?
Diciamo che parlando del pubblico di Crack, almeno dell'impressione che ho avuto sulla maniera in cui poi sono state accolte queste diverse realtà all'interno appunto del contesto del festival, io credo che diciamo quello che noi abbiamo cercato di trasmettere e quello che penso anche loro ci tenessero a comunicare è che nel momento in cui si diventa persone carne e ossa intanto ci si presenta.
Sì, sì, no, che sembra così, che è un pur parler, però in effetti c'è questa dimensione.
Assolutamente sì, e infatti è stata una preoccupazione per esempio anche di Malina venendo qui, no? L'idea che nel momento in cui lei si fa portatrice fisica di una condizione, di un contesto, di qualcosa che poi è estremamente stereotipato, va detto, no? A livello informativo, anche per chi, insomma, chi è nella miglior fede possibile, poi alla fine si tende a rinchiudere un lavoro all'interno del suo contesto di provenienza. Quindi lei non è più Malina Suleiman, ma è lo specchio di tutta una serie di cose che noi sappiamo o pensiamo di sapere. Secondo me il fatto interessante di far incontrare tutte queste realtà è che improvvisamente, appunto, come stavo dicendo prima, non solo diventano persone in carne e ossa, ma diventano un'espressione che non è, come dire, evidentemente non è decontestualizzabile, questo è chiaro, ma allo stesso tempo invece sì. Cioè l'idea appunto che lei si sia trasposta dall'Afghanistan in Olanda e poi dall'Olanda sia arrivata fino a qui e abbia rappresentato tutto questo in un contesto come quello del Forte Prenestino fa sì che secondo me il valore aggiunto di tutto questo lavoro sia proprio la possibilità di vederla come artista, vederla come portatrice di senso e non semplicemente come specchio che attraverso poi, no, si guarda oltre e dice: ah, perché dietro di te ci stanno i talebani. No, lei è proprio ce l'ha come dire tra le righe. Certo. Di quello che sta facendo, e questo secondo me è il valore maggiore della sua presenza qui, così come della possibilità di Juliette di raccontare appunto Ciudad Juárez, pur non essendo messicana, pur avendo fatto tutta una serie di passaggi. Questa è tutta una stratificazione di senso che quando si riporta tutto alla mera notizia poi non arriva, invece qua non solo puoi toccare ma puoi proprio leggerla.
Che è abbastanza dirompente, insomma. Ci è abituato a Crack, che ci sono 13 anni, però non è che sia una cosa così automatica. In generale.
Infatti il fatto che tu abbia usato la parola dirompente, secondo me, è una cosa, come dire, bellissima, ti devo dire la verità, perché appunto improvvisamente riporti tutto questo, cioè, mi aiuti a riportare tutto questo
alla definizione madre,
cioè esatto, i famosi fumetti dirompenti poi non sono necessariamente solo, con tutto che se ne trovano lo stesso appunto libro di Giulietta, ma tantissimi altri se ne incontrano per i corridoi del Forte, ma è proprio perché dirompente molto spesso è proprio invece l'incontro che si genera a Crack, che poi speriamo produca, no? Una arte disegnata e stampata veramente dirompente. Questo era, diciamo, il senso del portare questo tipo di esperienze qui oggi.
Bene, senti, noi siamo quasi in conclusione, però in tutto ciò non ci hai parlato di te, visto che sei là, comunque sei anche tu come loro, ecco, anche se presenti, traduci, fai tutto quanto. Tra l'altro sei una traduttrice bravissima, io mi sarei già scordato la terza frase, già mi sarei scordato la prima, tu invece vai come un treno, complimenti. Però in tutto questo sei anche tu un artista ed espositrice, oltre a fare tutto il resto.
Infatti perdonami se qualche volta ho usato il noi, pur non essendo poi strettamente, no? Magari io sono anche,
vabbè, maiestate,
anche soprattutto dall'altra parte. No, io per quanto riguarda il mio lavoro e il mio modo di essermi calata all'interno del contesto Coyota, ho cercato di farlo appunto come ho fatto qui oggi, attraverso un progetto che ha del collettivo. Cioè io potrei mettermi tra le autrici di fumetto, in questo caso accanto a Juliette, essendo poi comunque una narratrice di confine, cioè una persona che comunque da quando è uscita La rabbia ad ottobre fino ad adesso, che curo appunto un progetto, come stavo dicendo prima, un progetto di rivista un po' sperimentale che si chiama Grow, ossia il mondo visto dal punto di vista delle piante, che sembra una cosa un po' comica, ma non è una rivista di giardinaggio e non è una rivista
neanche di botanica,
assolutamente. È anche questo un progetto narrativo, ossia una rivista che si propone di affrontare un tema che è dato per ogni numero, in questo caso ovviamente era la coyota e il genere, quindi anche le transizioni, la mutabilità e gli attraversamenti, però di suggerire a chi contribuisce e quindi inevitabilmente anche a chi legge una piccola deviazione mentale, cioè cerchiamo di parlarne attraverso una prospettiva vegetale, una metafora, un'allegoria, una rappresentazione. Quindi non andiamo diretti al punto, ma prendiamolo in una maniera tangenziale. Quindi oltre a aiutarci a sfangare la retorica spesso, perché da quel secondo passaggio che poi spiazza sempre sia chi deve contribuire ma anche chi deve leggere, e allo stesso tempo però ci dà anche un progetto visivo, un progetto artistico, un progetto che comunque ha una sua coerenza grafica e rappresentativa. Io in questo ho fatto il primo numero in cui c'è anche una mia storia a fumetti, sempre spaccagrinie, sempre fuori diciamo i parametri della narrazione del fumetto canonico, però è di questo valore che
dalle sei tavole a pagina, quelle cose classiche,
esattamente, però
rassicuranti,
è di questa rottura che ci vogliamo far portatori, perché sennò appunto non avremmo autori ma avremmo una serie di esecutori che imparano in serie a squadrare una tavola e a scrivere un testo, cosa per carità importantissima, però noi vogliamo invece porci un po' anche come il materiale grezzo, provocatore e in qualche maniera anche nutriente dal nostro punto di vista, anche per chi poi diciamo riuscisse a ricalare tutto questo dentro una squadratura. E nel secondo numero invece ho più che altro coordinato gli interventi, oltre ad aver partecipato con un'illustrazione, e il fatto che ci sia un'intervista a Malina, il fatto che ci sia un capitolo estratto dalla Coyota, è proprio una maniera per cercare di tirar fuori un discorso corale su questa tematica, avere una rivista che sia appunto esteticamente consapevole, come amo dire, e allo stesso tempo però che cerchi di dare stimoli attuali, vari, e insomma che si lasci leggere oltre che guardare, ecco, senza nulla togliere all'illustrazione di cui è piena, però ecco che abbia riesca a cercare a trovare anche delle parole attraverso le piante.
Che mi penso diciamo anche abbastanza riusciti, ecco, tutto sommato.
Le troverete al banchetto di crack e ci farete sapere.
E ognuno valuterà.
Esatto.
Va benissimo. Senti, io ti ringrazio e vi ringrazio. Se volete aggiungere qualsiasi altra cosa va benissimo, altrimenti l'appuntamento è per... da fra poche ore fino a domani notte, quando si chiuderà con la musica balcanica, no?
Darei giusto un paio di ragguagli tecnici.
Assolutamente.
Appunto per vedere l'installazione di Malina in cattedrale, quindi al centro delle due braccia, e quindi nel frattempo vi sarete passati celle e celle piene di fumetti, illustrazioni e quant'altro, assolutamente da vedere. Per quanto riguarda il libro di Giulietto invece lo trovate al banchetto di crack, l'installazione di Clara. Se doveste passare in questo corridoio e dovreste vedere delle canne appese, fatevi prendere dalla tentazione di costruire un ritmo, perché questo è diciamo il modo per proteggere la coyota e la destinazione che vorremmo che venisse,
che è il nostro animale totem di quest'anno,
quindi proteggiamo la coyota e facciamo risuonare questo forte.
Benissimo, allora, grazie a tutte, arrivederci più tardi, e poi insomma avremo modo di risentirci con te nei prossimi giorni, settimane, mesi. Poi un giorno faremo una cosa specifica su come si rompe una tavola da fumetto, che è un problema fondamentale.
Molto volentieri.
Benissimo, grazie a tutti, allora, e a più tardi.
Grazie.